Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Ciao amici e amiche di Radio Blu e Tu e benvenuti a una nuova puntata di Focus, il programma di informazione e attualità. Io sono sempre Elisa Barion, saluto il mio collega Giovanni Nalin che oggi non può essere presente ma tornerà presto al suo microfono, sempre rigorosamente da remoto, e saluto alla parte tecnica Walter Sigolo e Nicola Ferrari che sono indispensabili. Proseguiamo insieme la serie di appuntamenti legati all'attività dell'amministrazione comunale di Rovigo al traguardo dei suoi 18 mesi di lavoro. Dopo l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Favaretto e l'assessore all'ambiente Dina Merlo, oggi ci addentriamo in uno dei settori che mi sta particolarmente a cuore, il tema del welfare, fondamentale per sostenere il tessuto sociale della città, ancor più fondamentale in un periodo d'emergenza sanitaria ed epidemiologica come quello attuale. La nostra ospite in collegamento con noi è l'assessore Mirella Zambello, che saluto e che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno assessore.
Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno a tutti.
Mirella Zambello è una figura di grande esperienza sia politica che professionale e da quando si è insediata alla giunta del sindaco Edoardo Gaffeo ne fa parte occupandosi nel dettaglio di città sana, politiche sociali, politiche del lavoro, politiche abitative, politiche per l'accoglienza e l'inclusione, politiche per la famiglia, sostegno economico e progetti solidali. Parlare di welfare e di sociale oggi significa parlare delle conseguenze della pandemia in corso, è inevitabile. Allora partiamo subito con la prima domanda per l'assessore Zambello. I problemi legati al Covid hanno pesantemente condizionato la vita dei cittadini rispetto alle normali necessità, lavoro, capacità di produrre reddito, i servizi alla persona e via dicendo. Tutti questi settori hanno subito in molti casi radicali cambiamenti. Come ha affrontato il Comune di Rovigo questa situazione sia dal punto di vista delle risorse che degli interventi rivolti alle persone in difficoltà? Prego assessore.
Sì, innanzitutto come programma dell'amministrazione comunale e in particolare il mio assessorato puntava e punta sul coinvolgimento anche della città e nell'attivare degli interventi sociali che seguono un approccio di comunità, che significa proprio quello di valorizzare le risorse che sono presenti in una città, in una comunità, al fine di lavorare insieme facendo interventi integrati, pubblico e privato. Questi sono gli orientamenti indicati come modelli innovativi per gli interventi sociali, ma anche dalla legge quadro 328, legge Turco, insomma, a cui siamo molto affezionati tutti, perché ha proprio dato strumenti per lavorare in maniera integrata su questo ambito. Quindi ecco, noi stiamo seguendo, in particolare a me interessa molto affrontare tutto con questo stile di integrazione col terzo settore, peraltro che sia nella realtà veneta ma soprattutto a Rovigo è molto presente, molto capace, associazionismo molto competente. Ecco, quindi questa era una premessa sul modo di lavorare. Evidentemente l'emergenza Covid ci ha costretto e portato a dover rimodulare le priorità che ci siamo dati, quindi una serie di servizi da attivare slittano, ma poi tra poco, insomma, nell'anno 2021 troveranno l'avvio delle famiglie per gli anziani, perché abbiamo dovuto dare priorità ad affrontare quello che l'emergenza Covid ci ha imposto e ci ha portato a dover fare, cioè interventi di emergenza anche proprio per affrontare, per dare risposte ai bisogni primari, diciamo, delle famiglie. Per bisogni primari intendo proprio situazioni economiche di criticità che erano magari già presenti e che si sono acutizzate. Non a caso anche i primi provvedimenti della Protezione Civile, del governo, insomma, nazionale, hanno dato indicazioni proprio per l'intervento di contrasto all'emergenza alimentare con i buoni spesa. Vi ricordate un po' a marzo, questo è stato il primo intervento, dividendo delle risorse, ma dando anche indicazioni comuni di agire superando un po' quelli che potevano essere gli iter e che potevano rallentare gli interventi su questo ambito, per collaborare proprio anche con il terzo settore. Era indicato proprio dall'ordinanza della protezione civile, che ha affidato dei finanziamenti ai comuni, ma anche ha dato questa indicazione. Quindi, ecco, mi permetto proprio di fare un po' il resoconto. Abbiamo attivato fin da marzo e aprile interventi di pronto intervento, con fondi anche Cariparo, perché la Fondazione Cariparo ha dato ai comuni degli aiuti proprio per affrontare le emergenze. E con quei fondi abbiamo in parte subito attivato delle forme per le persone più fragili nel nostro territorio, le persone che non avevano una dimora, e quindi per le persone senza dimora, senza fissa dimora, che comunque dovevano essere tutti a casa, no? Era il motto, e quindi loro, non avendo la casa, abbiamo attivato con le associazioni che gestiscono nel nostro territorio i due asili notturni, e cioè Porto Allegre, assieme poi a Darci Solidarietà e con Caritas, abbiamo attivato un progetto molto interessante che è stato utile di co-housing, sistemando e allargando l'accoglienza, quindi non solo notturna ma anche per tutto il tempo della giornata, e anche affiancando una sorveglianza sanitaria, dividendo poi e creando degli appartamenti seguiti da appunto di operatori preparati per garantire un distanziamento e una cura, insomma, di tutte le persone. Appunto, siamo partiti da questi che non avevano la casa. Un intervento poi subito immediato è stato anche quello di supportare sempre con queste equip, e quindi con l'equip anche di strada, che comunque come comune abbiamo attivato per l'emergenza, insomma, delle persone senza dimora. Abbiamo supportato l'assenza della mensa dei frati, perché appunto era stata chiusa per problemi di Covid, e quindi abbiamo sostituito. Ora c'è anche la collaborazione con la mensa dei frati, anche se proprio perché si è riaperta. Questo proprio per dire quello che voglio sottolineare, cioè che l'emergenza Covid ha chiaramente modificato le priorità, ma anche ha accelerato quei processi virtuosi che erano in embrione nel nostro territorio, cioè una stretta collaborazione tra le associazioni di volontariato e l'amministrazione comunale, tutto per fare interventi che potessero andare proprio a rispondere alle persone più fragili. Anche con Caritas e l'equipe che si occupa del progetto Antitratta c'è stata una stretta collaborazione per aiutare le donne che erano in appartamenti tutelate, quindi per aiutare anche queste ragazze ad avere quel minimo di assistenza alimentare con le spese solidali. Ecco, un processo virtuoso che poi si è sospeso in parte, ma non è mai stato interrotto, proprio perché con le associazioni abbiamo collaborato per aiutare le famiglie in difficoltà. E ora siamo ripartiti con i bonus spesa, un altro finanziamento. Il precedente ha portato tra finanziamenti iniziali della protezione civile, che sono stati assegnati di 270.000 euro per il comune di Rovigo, poi vi sono state donazioni e ulteriori fondi di bilancio, per cui la prima tornata dei buoni spesa il comune ha messo a disposizione, insomma, 392.000 euro. Questo giro qui, questa seconda tornata, abbiamo messo a disposizione 87.000 euro che sono già stati utilizzati e impegnati sulle 700 domande che sono già pervenute agli uffici comunali, sono vagliate, metà di queste domande sono già state avviate per la liquidazione e altrettante lo saranno entro la fine dell'anno, e per un totale di 87.000 euro. Ma lunedì il comune o l'amministrazione comunale porta all'attenzione del Consiglio Comunale una variazione di bilancio importante che implementerà questo fondo di altri 136.000 euro per arrivare a una manovra complessiva sui bonus spesa di 224.000. Ecco, oddio, sono fondi, sono interventi di emergenza, come dicevo in apertura, però insomma si sono dimostrati tanto utili, anche perché noi avevamo comunque come servizi sociali in carico circa 500 nuclei familiari, che in carico significa seguiti non solo dal punto di vista economico con varie misure, ma anche accompagnati verso i servizi o verso percorsi per superare le fragilità o per appoggiare le persone rispetto alle altri tipi di povertà, no, relazionale oppure fragilità personali. Con certo. Il Covid le prese in carico sono aumentate e sono oltre 600 le persone adesso seguite. Ecco, quindi sta aumentando sia il lavoro dei servizi e integrato con anche il terzo settore e anche le misure economiche. Sì. Sicuramente quello che è stato evidente è che bisogna potenziare anche la rete e i servizi sociali che il comune di Rovigo si trova. Direi che nel corso del tempo sono stati depauperati di personale e quindi ora bisogna implementarlo perché l'emergenza Covid non è solo un'emergenza sanitaria come abbiamo ben visto, è un'emergenza anche sociale e c'è bisogno di rinforzare i servizi perché dobbiamo anche superare gli interventi solo economici per quanto significato possano avere, come vi sto dicendo, ma bisogna poi attivare dei servizi per potenziare tutte quelle azioni che possono aiutare davvero le persone a superare il bisogno. Mi riferisco al collegamento con il centro per l'impiego, per esempio abbiamo attivato ancora mesi fa un tavolo di coordinamento, ma va potenziato, va implementato e a questo riguardo per esempio la mia partecipazione al tavolo regionale del contrasto alla povertà, del piano di contrasto alla povertà, ecco lì ho visto che i dati aggiornati anche sui beneficiari del reddito di cittadinanza dimostrano che bisogna potenziare questo collegamento col centro per l'impiego perché sono tanti, no, i progetti di inserimento lavorativo per chi ne ha le capacità evidentemente, insomma ne ha le possibilità, ma questo porterebbe davvero a uscire dal circuito della povertà.
Ho capito.
Nel nostro territorio, ecco, mi permetto di sottolineare, molte situazioni che erano autonome, nel senso che dal punto di vista economico le persone si guadagnavano una giornata, ma molte erano e sono le situazioni di precarietà lavorative che sono saltate con l'emergenza Covid, con la crisi di diverse attività lavorative. Quindi, ecco, un dato che bisognerebbe recuperare è proprio anche la precarietà dei lavori che caratterizzano abbastanza il nostro territorio. Complessivamente vi posso anche dire un dato che riguarda il reddito di cittadinanza sulla nostra provincia, un dato aggiornato appunto fornito dal tavolo regionale all'ottobre 2020, i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza sono 4.506. sono 1.472 le persone che sono inserite nel nucleo sono 3.331. Complessivamente siamo tra le province del Veneto che hanno una percentuale in base al numero a 100 residenti insomma della propria provincia tra le più elevate. Allora Rovigo diciamo ha la provincia più elevata di reddito di cittadinanza attivati e accolti, è l'1,43%, mentre ecco altri, la media regionale del Veneto è 1,01%. Vi sto leggendo un dato proprio recente da questo osservatorio statistico dell'INPS. È interessante, significa che comunque gli aiuti sono stati attivati, implica anche che insomma la nostra realtà provinciale necessita di questa integrazione al reddito, diciamo che il livello di povertà insomma richiede questo.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Grazie Assessore per aver scattato questa fotografia così precisa di quelli che sono stati gli interventi fatti in un momento di grave emergenza che ci ha in qualche modo travolti tutti e che poi si è ripresentata con ancora più forza. A tal proposito vorrei sapere da lei quali sono state proprio dal punto di vista sociale le differenze che ha notato tra la prima fase e la prima ondata dell'epidemia e quella attuale, ovviamente se ci sono, nel senso ci si poteva arrivare più preparati, ad esempio, insomma, com'è cambiata la situazione?
Dal punto di vista sanitario, visto che partecipo anche al tavolo della conferenza dei sindaci, diciamo i servizi erano già stati tarati, avviati, le strumentazioni per esempio presenti nell'ospedale di Tricente sono state sufficienti, insomma sono buone per accogliere la criticità sanitaria che peraltro viene sempre aggiornata. pubblica, ma dal punto di vista sociale sì, eravamo preparati perché abbiamo anche messo a disposizione dei fondi e abbiamo attivato, come vi dicevo, oltre a questi interventi anche di bonus alimentare con l'emergenza alimentare, abbiamo già attivato subito in questi ultimi periodi, settimane, altre iniziative per aiutare le famiglie per il pagamento delle utenze. E c'è l'altro intervento, un bando per l'aiuto per gli affitti, proprio per contrastare il problema a rischio di sfratti, no? Questo sì. È un altro elemento importante, l'esigenza abitativa su cui stiamo lavorando, e poi altre misure che avevamo in campo ma che subito abbiamo attivato, cioè per esempio questa settimana abbiamo approvato in giunta dei contributi per le famiglie numerose e oppure monogenitoriali e quindi monoreddito, erano già beneficiari individuati con l'esenzione della Tari nei mesi scorsi, e a questi stessi beneficiari verranno elargiti dei contributi da un fondo comunale che era già stato individuato di 10.000 euro in base a dei requisiti, naturalmente sempre ponderando in base all'ISEE. Ecco, sono interventi di aiuto importanti. Un altro elemento, mi permetto di sottolineare, che abbiamo messo a punto e avviato giusto nell'emergenza precedente è quello di avviare l'emporio solidale. Sempre per l'aiuto alle famiglie, aiuto alimentare ma non solo, avevamo fatto già un accordo tra tutte le associazioni di Rovigo che hanno partecipato all'emergenza, e assieme al centro servizi di volontariato è stato presentato in regione un progetto di emporio solidale. Nella nostra provincia non c'era. Il centro servizi, che ha una dimensione provinciale, ha presentato 3 progetti per coprire la dimensione regionale assieme alle associazioni, quindi uno a Rovigo, perché abbiamo promosso questo, poi un altro sarà in progetto su Badia e un altro su Adria. Per quanto riguarda Rovigo, noi siamo già pronti, perché in questa settimana è stato approvato anche individuato un magazzino, anzi 2 magazzini adiacenti, proprio per avviare questa esperienza di emporio. Significa poter raccordarci in base a dei modelli molto già collaudati in altre realtà, raccordarci per raccogliere tutte le derrate, le eccedenze alimentari, mettere a disposizione in maniera coordinata di tutte le associazioni che hanno il contatto con le persone che hanno appunto difficoltà e bisogno. È un sistema che ci permetterà di elevare un po', organizzarci al meglio in maniera più coordinata, e anche poi in un secondo momento di avviare quel supermercato che può essere messo a disposizione per le persone con una card, con dei beneficiari individuati, e possono quindi venire a fare la spesa nell'emporio solidale. Un'esperienza che ci permetterà anche di attivare dei gruppi di aiuto. Questi di solito si rivelano non solo centri per aiutare da un punto di vista alimentare le persone, ma anche per orientarle e soprattutto per avviare degli agganci, per includerle, per inserirle nelle attività sociali. Spesso la povertà economica poi accompagna situazioni di isolamento e di emarginazione. Ecco, con le associazioni di volontariato, in particolare di Rovigo, stiamo già lavorando per fare in modo che, accanto a un regolamento per l'accesso ai beni alimentari, ci sarà anche la fornitura dei beni immateriali, cioè abbonamenti per i ragazzi perché possano partecipare alle attività sportive o attività culturali e ricreative. Questo è davvero importante, proprio per includere le persone che altrimenti si trovano isolati. Anche certo. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza, in queste settimane, ecco, eravamo appunto, come diceva, più preparati, abbiamo coinvolto con l'ufficio reddito di cittadinanza le persone, i beneficiari, e 15 di queste questa settimana faranno un corso di formazione per poi fare un tirocinio lavorativo che è previsto dalla misura di reddito di cittadinanza legato all'emergenza, a supportare per lavori di supporto alle scuole, per aiutare il personale ATA, che è quello previsto, insomma, per l'igienizzazione, per aiutare appunto l'organizzazione scolastica a far frequentare in sicurezza gli ambienti. Quindi ci saranno 15 tirocini previsti dal reddito di cittadinanza con un supporto ulteriore economico per chi si mette a disposizione per fare lavori in qualche maniera socialmente utili. questo, perfetto, oltre ad avere un valore economico, rimette in circolo persone che altrimenti sarebbero isolati. Ecco, quindi non solo, certo, contributo economico, ma opportunità perché le persone aiutate possano dare il loro contributo in attività sociali. Questo è davvero da sottolineare, insomma, importante.
A proposito dell'Emporio Solidale di cui ci ha appena parlato, vorrei approfondire un attimo il progetto. Che tempi ci sono per l'avvio, giusto per capire quanto ci vorrà per vederlo realizzato? Prego, Assessore.
Sì, entro Natale si voleva attivare proprio il magazzino organizzato. Ci sarà poi un protocollo entro Natale, appunto, con tutte le associazioni che hanno aderito, il centro servizi di volontariato che fa da coordinamento, affinché ci siano compiti ben precisi di chi raccoglie le derrate, seleziona, ci sarà un sistema database per mettere le date, no, di tutto il materiale, sì, che entra e che esce e che sarà affidato alle associazioni e che sono in contatto con le famiglie o con le persone in difficoltà. Quindi questo qui, il primo step, partirà entro Natale, entro l'anno, in maniera più esaustiva e completa. E dicevo anche, con questo regolamento, per offrire non solo le borse alimentari, ma anche delle opportunità per i figli, perché questo dobbiamo tenerlo ben presente, dobbiamo anche contrastare, e abbiamo dei progetti in questo senso, la povertà educativa che può coinvolgere proprio i ragazzi. Questi sono dati emergenziali emersi anche dal Ministero, c'è proprio questo forte rischio che si allarghi la forbice della disuguaglianza a partire dai figli che nascono o che crescono in situazioni di famiglie anche povere oppure con delle fragilità. Ecco, noi stiamo attivando progetti in collaborazione con terzo settore molto molto preparato su questo, per avviare progetti di sostegno ai ragazzi che si trovano in difficoltà, anche seguire la didattica a distanza, no? Ecco, questo digital divide lo vogliamo sostenere, lo vogliamo ridurre, e saranno offerte anche dei pacchetti per essere iscritti, appunto, con l'Emporio Solidale alle attività sportive o di tempo libero, ecco, anche per chi non potrebbe permetterselo per i propri ragazzi. Quindi è un lavoro importante che vogliamo portare avanti, e poi nell'arco del 2021 attiveremo anche una parte di, appunto, come dicevo, di supermercato, quasi, no? Ecco, quel supermercato solidale che creerà momenti di incontro, di formazione per le persone, orientarle al lavoro, agganciarle e fare in modo che possano davvero superare il loro momento di disagio, che rischia, ribadisco, di trasformarsi in isolamento. Vogliamo proprio agganciarli. Le associazioni di volontariato hanno voglia di lavorare in questo senso, stanno già operando in modo molto preciso, puntuale, e quindi credo che sia la nostra potenzialità da sfruttare al meglio.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Grazie, Assessore. I temi di cui lei si occupa abitualmente in questo particolare momento sono un'emergenza nell'emergenza. In una situazione così delicata, riesce un'amministrazione anche a fare programmazione, quindi ad approntare degli interventi per arginare questo tipo di situazioni così delicate ed eventualmente renderli strutturali? Come sta affrontando l'amministrazione anche la programmazione per affrontare gli anni futuri? Questo intendo. Prego, Assessore.
Sì, allora abbiamo ripreso il tema dell'abitare, che era già un'emergenza. Avevamo già un elenco di situazioni di povertà abitativa, situazioni fragili, precarie, e quindi abbiamo avviato il bando per gli alloggi di edilizia popolare, che non c'era da 4 anni, un bando che era, appunto, non era stato riproposto, e questo è importante perché abbiamo reintrodotto dei criteri aggiornati con la nuova legge regionale, ma anche abbiamo introdotto, con l'approvazione in Consiglio Comunale, dei punteggi per favorire chi si trova già nelle situazioni di emergenza abitativa. E quindi, per esempio, noi abbiamo anche la lista, una graduatoria per gli alloggi di emergenza, cosiddetti alloggi parcheggi, sono alloggi comunali. Ecco, per chi è in lista in questa lista abbiamo previsto dei punteggi aggiuntivi perché così diamo evidenza già a una criticità, a un'emergenza abitativa e diamo l'opportunità di poter essere assegnatario di alloggi di edilizia popolare gestiti anche dall'ATER. Ecco, stiamo raccogliendo con un sforzo importante da parte degli uffici di Viale Trieste, Servizi Sociali Ufficio Casa, stiamo raccogliendo su appuntamenti diverse domande fino al 23 di dicembre. Attualmente sono già pervenute e sono già state realizzate circa 250 domande per gli alloggi. Significa che ciascuna persona ha bisogno di un tempo sufficiente per inserire con l'operatore addetto dei servizi sociali e dell'ufficio casa la propria domanda, i titoli, i documenti, insomma bisogna dedicare almeno 40 minuti, da mezz'ora a 40 minuti per ogni persona. Ecco perché è organizzato per gli appuntamenti, anche per esigenza Covid. Tutte le mattine e i pomeriggi, ecco, è tutto programmato, quindi c'è un'apertura speciale per affrontare questo. E questo cosa permetterà? Ecco, dicevano al sistema, permetterà di avere una graduatoria seria, aggiornata, che a febbraio potrebbe già essere provvisoria, e in quel periodo giusto anche ATER sta procedendo e avrà a disposizione circa 200 alloggi manutentati, sistemati, pronti per essere assegnati. Ecco, è un lavoro parallelo di cui si sentiva tanto l'esigenza, e questo permetterà di mettere in sicurezza, in situazioni dignitose, molte famiglie che attualmente si trovano in situazioni molto precarie, sia con figli ma anche situazioni di solitudine, anche di persone anziane che attualmente sono in ambienti, dicevo, precari e anche malsani. Quindi questa è un'operazione importante. Anche rispetto agli alloggi di proprietà comunale, gli alloggi e parcheggio, sta proseguendo un'azione importante con i lavori pubblici di manutenzione, perché le 80 persone che sono circa sempre in lista per questa emergenza possono trovare situazioni abitative, perché fino ad ora, insomma, non era possibile dare risposta perché non c'erano gli alloggi sistemati e adeguati. Quindi anche questo è un intervento importante che ci permetterà di rimodulare anche il regolamento per l'accesso, per fare in modo che possano esserci una rotazione, cioè effettivamente gli alloggi possono essere di emergenza per poi poter essere inseriti e rientrare nella graduatoria per una assunzione più stabile degli alloggi ATER. Ecco, certo. Un ulteriore programma sull'emergenza abitativa, anche con fondi della Cariparo, lo attiveremo proprio con i primi, sono già in programma, allo studio, con i primi mesi, insomma, e giorni, direi, settimane del 2021, un'altra iniziativa. Vogliamo fare in modo che ci sia un'agenzia sociale che permetta alle famiglie, alle persone che hanno comunque una capacità di reddito per potersi pagare un affitto, ma non hanno quella stabilità per ottenere i contratti. Questa è una criticità che riscontriamo a Rovigo, è una criticità che si diffonde un po' in altre realtà, perciò si sono attivate queste modalità per fare un po' da intermediario con le agenzie, per fare in modo che vi siano delle garanzie date da questa formulazione, insomma, quindi faremo un bando, una manifestazione di interesse, ci sono nelle realtà diffuse su questo, in modo che le persone comunque possano pagarsi, quindi non avere solo un contributo economico, ma avere quella copertura di garanzia che altrimenti non gli permetterebbe di poter firmare dei contratti di affitto. Gli alloggi ci sono, ma c'è questa criticità. Ecco, certo. Qui su questo c'è una fetta di famiglie che possono essere aiutate in questo senso e che in questo momento non riescono ad accedere. Un altro servizio che verrà però fatto è anche quello di accompagnare, di affiancare le persone fragili, quindi sì, inserite negli alloggi, ma potranno essere sperimentate delle esperienze di co-housing ben studiate negli accoppiamenti, oppure di accompagnamento sulle situazioni che hanno bisogno di essere seguite con servizio domiciliare o con attenzione. Ecco, sono famiglie, sono persone che magari hanno bisogno di un collegamento proprio per non restare sole e non amplificare quello che può essere una propria fragilità. Sto pensando alle madri sole oppure a altre situazioni con figli piccoli, ecco, inserendole in quella rete, dicevo, che nel territorio nostro c'è, anche del terzo settore per avere, non so, il dopo scuola, il supporto scolastico oppure un aiuto per andare a prendere i ragazzini a scuola. Queste erano progettualità che li possiamo tranquillamente riprendere e riattivare proprio a partire dalle prime settimane, dicevo, insomma, del 2021.
Bene, grazie Assessore. Torneremo fra un attimo a parlare dei temi legati alla povertà e alla fragilità, però per un attimo volevo portare l'attenzione su un'altra questione, il problema casa di riposo, visto che si trascina da diverso tempo. Come sta evolvendo? Ci può fare un po' il punto della situazione allo stato attuale? Grazie Assessore, prego, a lei la parola.
Allora, chiaramente la situazione di IRAS è una situazione grave che si trascina, come ben ha detto, e sta coinvolgendo i diversi settori che ne hanno competenza del comune. Come per altre situazioni abbiamo subito affrontato dei gruppi di lavoro intersettoriali anche all'interno del comune, perché molte delle questioni hanno bisogno di più competenze e di un dialogo tra uffici. Ecco, su questo insomma stiamo spingendo, perché questa spesso nelle pubbliche amministrazioni rappresenta una criticità, quella di lavorare per settori compartimenti chiusi, no? Ecco, invece qua c'è proprio bisogno di fare una sinergia, quindi c'è il settore dei lavori pubblici che sta analizzando meglio le questioni delle valutazioni degli edifici, perché c'è una proposta che è stata presentata anche dai precedenti commissari individuati dalla regione, ma è una proposta che ha necessità di essere vagliata, una proposta che deve trovare una correttezza normativa, un aiuto da parte dell'amministrazione comunale, certamente ha tutto l'intenzione di salvaguardare un centro servizi che può veramente sviluppare molti molti più servizi per il territorio, per gli anziani, essendo aperto, insomma ci sono esperienze importanti, sì, in altre realtà che possiamo riportare tranquillamente anche nella nostra realtà. Il problema principale è questo di salvaguardare lo stato di difficoltà economica finanziaria in cui si è trascinato, ecco, è una situazione che si è creata nel tempo, ecco, quindi non è, sì, chiaramente dovuta alla nostra presenza e neanche la soluzione è facilissima. Ecco, è allo studio, come vi posso dire, e quindi abbiamo già subito cominciato a interloquire con il nuovo commissario straordinario una proposta che deve però trovare tutti gli elementi per una sua sostenibilità e quindi andare in consiglio comunale con estrema serenità, perché si deve dare forza e anche fare in modo che il piano aziendale della struttura possa davvero andare avanti in maniera sana e non creare più, insomma, criticità o passività. Questo in qualche maniera già si è recuperato, ma poi bisogna studiare con molta attenzione tutto il piano di sostegno per la situazione debitoria, che, certo, come ribadisco, non è responsabilità dell'amministrazione comunale né di questa né delle precedenti.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Bene, grazie Assessore. Il Comune di Rovigo ha da poco partecipato alle iniziative della Giornata Mondiale contro la Povertà e la Notte dei Senza Dimora. In quell'occasione avevate dato i dati che riguardano proprio la povertà sia nel territorio comunale di Rovigo, sia dell'incidenza della povertà assoluta, dell'incidenza della povertà relativa, ed era emerso che si possono stimare oltre 1500 famiglie in condizioni di povertà assoluta nella sola città di Rovigo e circa 6700 nell'intera provincia. Sono dati a dir poco impressionanti, ma prima di tutto le chiedo, quando parliamo di povertà oggi, che cosa intendiamo esattamente?
Sì, ecco, è collegato a quello che dicevo prima, no? Cioè abbiamo attivato quegli interventi di contrasto alla povertà tenendo presente quei livelli minimi di ISEE che sono individuati. Allora, la povertà assoluta fa riferimento a un livello di ISEE minimo, insomma, che è individuato in 9.000 annui, insomma, ma sono situazioni davvero, sì, insomma, di criticità, su cui appunto ci sono tutta una serie di interventi abitativi e di contributi economici per le varie situazioni. La relativa riguarda invece poi una presenza di reddito ma basso, ecco, che non permette alle persone di affrontare tutte le situazioni, e non solo alimentari ma anche di vita, dall'abitativo, come dicevo, all'aiuto e all'implementazione delle attività per i propri figli. Ecco, il nesso è stretto con la povertà, come dicevo, educative, quindi che riguarda, certo, i figli, quindi insomma, certo, ecco, sono questi numeri che stiamo contrastando. Le 1500 nuclei sono quelli che nella prima tornata hanno fatto domanda di buoni alimentari, quindi è un dato che è stato anche confermato dalla nostra esperienza. Vogliamo contrastarlo e soprattutto, prego, mi stava chiedendo qualcosa.
Sì, grazie Assessore. Le volevo chiedere se questo tipo di situazioni così delicate le dobbiamo in qualche modo considerare strutturali nel tessuto sociale cittadino, o in base alla sua esperienza ci sono i margini per ridurre questi numeri anche grazie agli interventi ovviamente che state mettendo in campo. Cioè, ci dobbiamo rassegnare all'esistenza di una parte di persone che vivono al di sotto dei livelli minimi di sopravvivenza, a suo avviso? Prego.
No, assolutamente no. Citavo prima degli interventi, ma ne saranno attivati altri al fine di accompagnare ciascuna situazione, quindi con progetti individualizzati e personalizzati. Questo è lo stile anche individuato dalla legge Turco, insomma, su come si devono fare gli interventi di accompagnamento delle persone che sono in difficoltà, affinché possano superarle. Allora, l'intervento della povertà abitativa ha trovato questo avvio di soluzione intanto per l'accesso agli alloggi di residenza pubblica, e questo è un intervento importante perché diamo dignità e diamo una casa dignitosa alle persone che anche attualmente non ce l'hanno, e quindi sarà un intervento strutturale messo a sistema, sì, come dicevo, con dei regolamenti che permettono anche di dare un giro, un flusso, un turnover a chi magari entra in situazione di emergenza ma poi può trovare situazioni di maggiore stabilità, compreso la possibilità di essere appoggiate le persone che magari hanno un proprio reddito non sufficientemente per poter accedere in edilizia privata. Quindi anche l'idea di un'agenzia sociale, immobiliare sociale, con quello che le dicevo, insomma, può aiutare anche le persone poi ad uscire anche dalle situazioni di residenza popolare. Però già questi sono interventi strutturali. La risposta ad una casa dignitosa per le famiglie sono fondamentali. Poi gli altri interventi di cui parlavo saranno i sostegni per appunto per le famiglie, per i ragazzi, per il supporto educativo affinché non rimangano isolati, e contrastare anche la dispersione scolastica. Per questa azione noi abbiamo attivato da alcuni mesi un tavolo di contrasto per gli adolescenti a rischio, che vedono insieme tutte le realtà dei servizi, anche dell'ASL, i progetti che vogliono affrontare i ragazzi che sono in difficoltà, a rischio di emarginazione, e anche con il centro per l'impiego ci sono già delle indicazioni per offrire e orientare i ragazzi che si distaccano dalla scuola. Ci sono dei numeri, insomma, che adesso andremo ad aggiornare, e ci sono però delle opportunità di formazione per agganciarli. Ecco, questi sono interventi strutturali, perché bisogna interrompere questa azione di disuguaglianza. Ai ragazzi bisogna offrire l'opportunità di qualificarsi e di inserirsi in modo dignitoso nel mondo del lavoro. Ecco perché dicevo sarà rinforzato anche il rapporto con il centro per l'impiego, perché ci sono delle opportunità lavorative che le persone non sono neanche in grado di cogliere, perché non hanno l'auto per raggiungere per esempio le sedi lavorative un po' fuori, non hanno il motorino. Ecco, quindi allora anche gli interventi economici sono mirati con progetti personalizzati, e già adesso si acquistano, si pagano percorsi formativi, oppure l'acquisto del motorino piuttosto che un supporto per aiutare le persone a poter cogliere anche le offerte di lavoro. Casa, lavoro sono comunque importanti, oltre a queste azioni che vi dicevo di inclusione nelle realtà delle associazioni, in realtà anche di socializzazione per i ragazzi. Quindi sono interventi che vogliamo mettere a sistema per includere le persone. Grazie. Collegati anche con progettazioni innovative, l'Innovation Lab che permetterà di riqualificare per esempio la sede del liceo classico, sarà anche lì una sede non solo di aspetti innovativi rispetto all'informatica, laboratori, ma proprio sarà offrirà collegamenti di incontro e di inclusione per famiglie in difficoltà, ma che possono trovare lì degli spunti, delle formazioni, e quindi fare in modo che dobbiamo includere anche le persone che sono maggiormente in difficoltà, altrimenti creiamo spazi innovativi ma magari a cui possono accedere soltanto chi ha già una certa sensibilità. Ecco, stiamo lavorando per creare questi ponti e agganci. Grazie. Anche con gli anziani potenzieremo, certo, un servizio, una collaborazione con le associazioni, perché le persone anziane, per contrastare appunto la solitudine delle persone anziane, le associazioni che lavorano in questo senso sono molto attive e preziose.
Grazie Assessore, stiamo esaurendo il tempo a nostra disposizione, perciò chiudo con una domanda al volo che è più che altro personale. Visto il suo percorso professionale e appunto anche politico, quale situazione la prova di più dal punto di vista umano ed emotivo? Insomma, quali sono fra le tante situazioni che si trova ad affrontare ogni giorno quelle che sente che la segnano di più emotivamente? Prego Assessore.
La situazione dell'emergenza e degli sfratti, laddove per qualsiasi persona, che siano anziani, ma soprattutto quando ci sono i nuclei con le famiglie, sono davvero, come dicevo, tanti. È stata la prima emergenza che ho trovato, e su questo appunto abbiamo cercato di fare degli interventi intanto tamponi, ma questi che abbiamo attivato saranno strutturali. Sono situazioni molto molto difficili, abbiamo anche collaborato con gli avvocati per dilazionare e sospendere gli sfratti. Ora con l'emergenza Covid effettivamente per provvedimenti ministeriali si sono rallentati, sono sospesi, però questa è un'emergenza, e mi permetto di dire stiamo facendo degli interventi anche sulla prossima variazione di bilancio che ci sarà approvata in Consiglio Comunale lunedì. Andremo a destinare delle risorse per aumentare la professionalità degli assistenti sociali accanto al settore impiegatizio dei servizi sociali, perché dobbiamo rinforzare questo settore, ripeto, che ho trovato depauperato, perché così si riescono ad attivare sia i progetti e soprattutto servizi che vanno a sistema. Non possiamo fare solo spot o bonus, è evidente, non voglio denigrare, certo, ma dobbiamo attivare servizi e fare in modo che le persone trovino, anche in maniera integrata come abbiamo attivato nello sportello integrato con il volontariato, ma trovino un punto dove poter chiedere aiuto. Le persone devono sapere dove poter chiedere aiuto, a chi. E quindi insomma serve un servizio sociale, un settore sociale rinforzato, e lo stiamo facendo, e che possa attivare servizi per le famiglie e per le varie fasce. Questo avremo modo insomma di aggiornarsi, mi auguro, nel 2021, per dire che ce l'abbiamo fatta.
Siamo in chiusura, perciò Assessore, io la ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito ed essere stata con noi.
Grazie a voi.
Saluto i nostri tecnici alla regia, Walter Sigolo e Nicola Ferrari, saluto Giovanni Nalin e lo aspetto al più presto ai nostri microfoni, e ringrazio voi amici e amiche di Radio Blu e Tu, e vi aspetto alla prossima puntata di Focus, non mancate.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.